Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio continuare nel nostro studio dall'Evangelo di Marco. Siamo in capitolo 6. E vogliamo considerare i versetti 7 a 13, quando Gesù manda in missione gli apostoli. Allora, contesto, Gesù già è ben conosciuto, si sta presentando come Cristo, non dicendo io sono il Cristo, ma piuttosto mostrando i segni che erano profetizzati nell'Antico Testamento di quello che avrebbe fatto il Cristo. Così mostra le opere di essere Cristo, prima di dichiarare di essere Cristo. Abbiamo visto all'inizio di questo capitolo che Gesù andò a Nazareth, dove era cresciuto, e lì per orgoglio non lo hanno accettato. Ma chi è lui? Lui è uno di noi. Perché si mette così? Questo è l'orgoglio del popolo che ostacolava loro da vedere le opere di Cristo. Non ha fatto opere lì, quasi per nulla. Avendo lasciato Nazareth, Gesù andando in giro predicava, però a un certo punto era il momento per la notizia di rispargere più in largo, più grandemente. Così lui ha visto i suoi discepoli, apostoli, pronti per la prima grande loro missione e manda loro una missione e diede a loro, dà a loro poteri miracolosi. Vediamo questo in questo brano. Quindi inizio leggendo Marco 6 da 7 a 9. Poi egli chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro autorità sugli spiriti immondi e comandò loro che non prendessero nulla per il viaggio, eccetto un bastone soltanto, né sacca, né pane, né denaro nella cintura, e che fossero calzati di sandali e non indossassero due tuniche. E per farci capire questo aggiungo versetto 12. Così partiti predicavano che la gente si doveva ravvedere. Allora, da quello che leggiamo nel versetto 12, sappiamo che Gesù aveva mandato loro per annunciare alla gente il regno che dovevano ravvedersi. Il messaggio dell'Evangelo è che Dio giudicherà il mondo, che dobbiamo riconoscere il nostro peccato. Il giudizio sta arrivando. E dobbiamo ravvederci per credere in Gesù Cristo, perché se io non capisco che c'è giudizio, sto lì vivendo la mia vita, non capendo quello che mi sta arrivando addosso. Invece quando capiamo che il giudizio sta arrivando, che siamo colpevoli, allora possiamo ravvederci per credere in Gesù come colui che può salvarci. E Gesù mandava gli apostoli ad annunciare il regno, così le persone potevano ravvedersi prima che Gesù arrivasse nei loro villaggi e città. In Matteo 10 troviamo questo stesso avvenimento e aggiunge un dettaglio importante. Vi leggo io questo. È quello che dice ai discepoli e agli apostoli di fare. Matteo 10, 7. Andate e predicate dicendo il regno dei cieli è vicino. Quindi il messaggio che loro dovevano e noi dobbiamo predicare è il regno dei cieli è vicino, il giudizio sta per arrivare, ravvedetevi e credete. Voglio menzionare perché non dovevano portare nulla, cioè solo il minimo, senza soldi, senza scorta, senza cambio. Allora, attenzione, questo non è un comandamento che vale per noi. Non in sé. Ci sono tante cose nella vita di Gesù che erano per la vita di Gesù e non sono comandamenti per noi. Ai credenti è comandato di lavorare. A noi che siamo credenti è comandato di lavorare. Atti 20, 34, 35, vi leggo. Paolo sta parlando. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che, affaticandosi così, bisogna sostenere i deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: è cosa più felice il dare che il ricevere. Paolo lì sta insegnando: noi dobbiamo lavorare per avere da dare a chi è nel bisogno, non a chi rifiuta di lavorare, chi è nel bisogno. In 1 Tessalonicesi 4, versetto 11, leggiamo un comandamento di come dobbiamo vivere, e notate quello che dice: a cercare diligentemente di vivere in pace, di occuparvi delle vostre cose e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato. Quindi bisogna lavorare con le mani, e non solo, si può anche lavorare in un ufficio dove si usa più la testa, però questo è il comandamento per i credenti. Il piano di Dio è che i credenti lavorano per provvedere i propri bisogni e avere anche a dare. Per esempio, in Efesini 4:28 c'è un comandamento per quelli che prima rubavano. E notate come devono vivere, come gli altri, dice: chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Allora, il punto è molto importante. Gesù ha mandato gli apostoli andare e diceva: non portate una scorta di soldi. Però normalmente Dio comanda ai credenti di lavorare. Quindi non dobbiamo dire: ma Gesù ha detto che non devono, quindi dobbiamo vivere per fede senza lavorare. No, deve vivere per fede, che lavorando Dio provvederà. Dobbiamo stare in guardia e non prendere ogni cosa che succede nella Bibbia come un esempio per noi, perché non tutto è per noi, questo era per loro. Allora, il punto di questi versetti, di non portare scorta, soldi, eccetera, era che dovevano andare per un tempo limitato in missione, e che chi predica l'Evangelo, quelli mandati da Dio e approvati, possono vivere dell'Evangelo. Parleremo di quello fra un attimo, ma prima voglio menzionare che dice che lui diede a loro autorità sugli spiriti immondi. In altre parole, avevano autorità spirituale, potere di schiacciare e comandare i demoni, quelli che affliggevano le persone mentre Gesù era sulla terra. Allora, è molto importante che anche questo non è per noi. Non è quello che la parola giusta, non è normativa. Normativa vuol dire una cosa che succede, che è normativa vuol dire che è per tutti i credenti in tutti i tempi. Una cosa non normativa non è per tutti. Quante volte Gesù camminò sull'acqua? Quante volte risuscitò dei morti? Quante volte divise pane e pesce? Uno o due o quattro volte, dipende da quale caso. Cioè, Gesù non è che faceva, non è che camminava sull'acqua ogni volta che passava vicino al lago di Galilea. Quella volta. Non è che ogni volta che era tempo di mangiare, dammi un pesce che lo divide per tutti. Ha fatto due volte. Non è che risuscitava tutti i morti. Ha fatto poche volte. Perché non era normativa. Gesù è lo stesso ieri, oggi e domani, ma non vuol dire che fa sempre le stesse cose. Allora, Gesù ha dato agli apostoli potere sui demoni, ma non dà questo a tutti i credenti. È importante capire che al tempo di Gesù Satana era molto più attivo che mai per opporsi a Gesù che era sulla terra. E come Gesù schiacciava i demoni spesso, diede anche ai suoi apostoli questo potere, perché? Per mostrare che lui è il Cristo. Cioè, il fatto che loro da lui ricevevano questo potere dimostrava il potere di Gesù. Non avevano questo potere in loro stessi. E questo vuol dire: ma chi è questo Gesù che ha così tanto potere che può anche dare questo potere? Questo mostra il suo potere. In Ebrei 2 leggiamo che questo potere per gli apostoli di fare i miracoli era da Dio come prova che erano apostoli prima che ci fosse il Nuovo Testamento, che il loro messaggio veniva da Dio. Questo è importante capire. Leggo e parlo della salvezza annunciata prima di tutto dal Signore Gesù e poi confermata da coloro che l'avevano udita, che sarebbero gli apostoli. E notate quello che dice Dio ha dato a loro, agli apostoli. Leggo Ebrei 2, 3 e 4. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunciata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà. Dio ha dato agli apostoli il potere di fare miracoli, qui dice segni, prodigi e diverse potenti operazioni, per mostrare chi erano i veri portavoci di Gesù. C'erano tanti falsi apostoli. E come si poteva, non c'era il Nuovo Testamento, come si poteva distinguere fra i falsi e i veri? Dio ha dato ai veri poteri miracolosi. Infatti, in primo, scusate, secondo Corinzi 12, Paolo si sta difendendo contro le accuse dei falsi apostoli che dicevano che lui non era un vero apostolo. Questi falsi apostoli dicevano che Paolo non era un vero apostolo. Così Paolo, per difendersi contro questa falsa accusa, dice ai Corinzi che aveva fatto i segni dell'apostolo. Io sì, loro no. Così voi pensate, sapete che sono apostolo, vi leggo quello che dice. Secondo Corinzi 12, 11 e 12. Sono diventato insensato vantandomi? Voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Ora, i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con potenti operazioni. Questi sommi apostoli erano questi falsi che dicevano che erano più grandi degli altri apostoli e non erano neanche apostoli. E lui dice, io ho fatto i segni dell'apostolo. Questi miracoli ho fatto io, in vostra presenza. Come potete dire che non sono apostolo? Il punto qui è i miracoli erano i segni che Dio ha dato agli apostoli per mostrare che erano apostoli. Non sono per tutti i credenti. Infatti nel Nuovo Testamento non c'è mai un esempio né insegnamento che ha dato agli uomini normali, credenti normali, poteri di comandare i demoni. Questo è qualcosa per gli apostoli. Piuttosto, in 1 Pietro 5, 8 e 9, leggiamo come dobbiamo resistere a Satana. E non è cercando di comandarlo o legarlo. Leggo questo brano che ci insegna come resistere a Satana. 1 Pietro 5, 8, 9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Il modo di resistere Satana è di stare fermi nella fede. In altre parole, anziché guardare a Satana e comandare Satana, no, dobbiamo guardare a Cristo Gesù. Fermi nella fede, fede in Gesù, tenendo gli occhi su Gesù, considerando Gesù. Stando fermi nella fede, occhi su Cristo, è come si resiste a Satana. Non girare le spalle a Gesù per guardare a Satana e cercare di comandare Satana. Dio non ha dato quel potere e non serve quel potere. Tu tieni gli occhi su Gesù. Fermi nella fede e così tu resisterai Satana. Quindi, il fatto che Gesù ha dato agli apostoli potere sui demoni, gli spiriti immondi, non vuol dire che sono per noi. era per loro, perché loro erano apostoli. Quindi voglio leggere versetto 10, che porta avanti questo insegnamento. Disse loro ancora: dovunque entrate in una casa, fermatevi lì finché non partiate da quel luogo. In questo versetto Gesù sta dichiarando che andando a predicare l'Evangelo, questi uomini scelti da Dio potevano vivere dell'Evangelo. L'operaio è degno della sua paga. E troviamo questo ripetutamente nel Nuovo Testamento. Per esempio, vi leggo 1 Timoteo 5, 17-18. Tenete in mente che quando Gesù comanda di onorare, Gesù usa la parola onorare in Marco 7, dicendo ai farisei: voi tralasciate il comandamento di Dio, perché Dio comanda onorate i vostri genitori e voi non sostenete loro economicamente. Quando Gesù parla di onorare e doppio onore, sta parlando di sostegno economico. Tenendo quello in mente, leggo 1 Timoteo 5, 17-18. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La scrittura infatti dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e ancora: l'operaio è degno del suo salario. In questo brano impariamo che la Chiesa dovrebbe provvedere economicamente agli anziani che esercitano bene la presidenza, soprattutto quelli che si affaticano nell'insegnamento. È un immenso vantaggio, beneficio alla Chiesa avere uno o più anziani che possono dedicarsi tempo pieno al ministero. Questo è il piano di Dio. Galati 6:6, un comandamento per i credenti. Ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Questo brano insegna che colui che riceve insegnamento dovrebbe sostenere economicamente colui che lo insegna. Però attenzione, dice: chi è istruito nella parola. Non è che chiunque può presentarsi e cercare i seguaci e dire: voi dovete sostenermi che io predico. Prima parlavamo degli anziani, uomini riconosciuti, esaminati, hanno le qualifiche di Dio, riconosciuti dalla Chiesa. Poi sono gli anziani che presiedono bene e si affaticano nell'insegnamento. Quindi non è chiunque può mettersi lì: io predico Dio, dovete sostenermi. Non spetta ad un uomo di dire questo di se stesso. È un uomo riconosciuto e poi la Chiesa lo sostiene. 1 Corinzi 9:14, stesso insegnamento, leggo: così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dall'Evangelo. Questo è molto chiaro, questo è il piano di Dio. Dio intende che ci siano degli uomini che si dedicano sia ad evangelizzare sia a curare le chiese. E lo scopo è chiaro: questo promuove il regno di Dio molto di più. Tutti dobbiamo evangelizzare, tutti abbiamo doni, ma quando una chiesa può avere coloro che lavorano a tempo pieno, trasforma la chiesa. E quindi ricordate che questo non è chiunque, questi sono uomini riconosciuti, esaminati, qualificati. Tornando al nostro brano, Gesù stava mandando gli apostoli in missione, gli ha dato autorità sugli spiriti immondi, mostrando così la sua autorità, comandava loro di annunciare il regno, che le persone dovevano ravvedersi, e con quello aggiunge il versetto 11, che è pesante. E se alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano, andando via di là, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. In verità vi dico che nel giorno del suo giudizio, Sodoma e Gomorra saranno trattati con più tolleranza che quella città. Questo è terribile. Cioè, è giusto, ma è pesante. Gesù sta dicendo qui: tutti coloro che si trovano davanti al giudizio di Dio senza Cristo vengono mandati al tormento eterno. Però al tormento eterno ci sono i livelli di sofferenza. E Gesù sta dicendo: chi ha sentito l'Evangelo e non si ravvede sarà giudicato, condannato più severamente. Sarà molto più terribile. Dice che nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra, queste due città terribili, saranno trattate con più tolleranza che le città che avevano sentito l'Evangelo. Sono viste nella Bibbia come le città più malvagie che c'erano. Dio ha letteralmente distrutto queste due città e al giorno del giudizio sarà più terribile per chi ha sentito l'Evangelo e rifiutato. Questo è terribile e questo è quello che Gesù dichiara. Troviamo la stessa verità in Luca 12. Gesù sta parlando, 47-48, sta parlando di coloro che sanno la volontà di Dio ma non lo fanno. Notate che saranno puniti più severamente di coloro che non sanno la volontà di Dio. Entrambi puniti, ma non ugualmente. Vi leggo. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Sarà terribile, terribile, terribile per coloro che sentono l'Evangelo, ma rifiutano di ravvedersi. Rifiutano la grazia, rifiutano il perdono, rifiutano l'offerta di diventare figli di Dio. Godere l'amore di Dio, saranno puniti eternamente in modo molto più severo di quelli che non hanno mai sentito. Tornando al nostro brano, voglio leggere gli ultimi due versetti di quello che vediamo stasera, 12 e 13. L'esito della missione dei 12. Leggo. Così partiti predicavano che la gente si doveva ravvedere. E scacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Due cose che vedo qui. Vedo la fedeltà degli uomini e vedo la fedeltà di Dio. La fedeltà degli uomini, Dio ha detto andate e fate questo, l'hanno fatto. E la fedeltà di Dio? Andate e vi do potere. E loro sono andati e hanno avuto il potere. Quello che Gesù aveva detto di dare a loro, ha dato a loro. E questo è molto, molto importante. Quando Dio ci manda in missione, Dio provvederà sempre tutto il necessario per noi di compiere quello che Egli ha dato per noi da compiere. Questo è importante ricordare. In un certo senso, Dio ci manda in missione ogni giorno. Io ho la missione di amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa. Ogni genitore ha la missione di allevare i figli nell'ammonimento e disciplina del Signore. Ogni credente ha la missione di proclamare Cristo agli altri. Ogni credente ha la missione di mettere al servizio degli altri i nostri doni spirituali. Ogni cristiano ha il mandato di essere la luce del mondo e il profumo di Cristo. Ogni cristiano ha il mandato di amare gli altri, anche i nostri nemici. La buona notizia è che per ogni mandato che Gesù Cristo ci dà anche il potere e quello che ci serve per adempiere pienamente quel mandato. Questa è una buonissima notizia. Dio non ci lascia mai soli. Non dobbiamo cercare di ubbidire. Oh, è pesante. Se tu vedi pesante, non stai attingendo a quello che Dio ti dà, se tu sei in Cristo. Non dobbiamo cercare con le nostre forze di fare quello che non è possibile fare con le nostre forze. Uno dei motivi per cui i comandamenti di Dio non sono gravosi è perché con ogni comandamento Dio ci dà anche quello che serve per ubbidire a quel comandamento. Io devo amare anche i miei nemici, ma io posso amare perché Dio mi ha amato per primo. Se non sto vedendo quell'amore, se non sto vedendo quell'amore che vedo principalmente nel perdono, certo è difficile, io aggiungerei impossibile, amare altri, soprattutto quelli che mi fanno del male. Perché non sto guardando all'amore che ho in Cristo Gesù. Se ce l'ho. E sto cercando io di ubbidire una cosa impossibile. Grazie a Dio. Quando vedo Cristo, vedo l'amore di Dio per me, vedo la potenza di Dio, fortificatevi nel Signore e nella potenza della sua, come si dice? Nella forza della sua potenza. Wow! Allora posso. Ogni cosa io posso in colui, in Cristo che mi fortifica. Io ringrazio Dio per questa parola. Vedo che Gesù stava portando avanti il messaggio di far conoscere chi è il Cristo, Lui. E noi dobbiamo portare avanti queste missioni. Gesù, dopo la risurrezione, ha detto: andate in tutto il mondo, predicate ad ogni creatura. Dobbiamo predicare, però non nella nostra forza. Ricordiamo che nel piano di Dio ci saranno gli uomini qualificati, riconosciuti, che serviranno Dio a tempo pieno. E quanto cambia la Chiesa? Ricordiamo che il piano di Dio per i credenti normalmente di tutti a lavorare. Grazie a Dio che abbiamo il messaggio da annunciare e vorrei incoraggiarvi in una cosa. Quando è l'ultima volta che ha ringraziato Dio per le persone direttamente e indirettamente che hanno parlato con te di Gesù Cristo? Scusate, se c'è un beneficio che va avanti tutta la vita e tutta l'eternità, è la salvezza. Chi ti ha parlato di Cristo? E magari se ti hanno parlato di Cristo, in Romani 10 dice: come parlano se non predicano, come predicheranno se non sono mandati. Quindi voglio ringraziare Dio chi mi ha parlato, voglio ringraziare Dio anche chi ha mandato chi mi ha parlato. È una catena, non è una persona solo. E quanto è un beneficio a noi ricordare come Dio ha operato nella nostra vita. Così possiamo abbondare nel ringraziamento. Abbiamo il messaggio da annunciare. Abbiamo la potenza di Dio di affrontare ogni difficoltà che Dio permetterà nella nostra vita. Viviamo così, preghiamo. Padre, voglio lodarti e ringraziarti che Gesù Cristo è venuto al mondo per morire per peccatori. È morto per me e per tanti di noi. Ho peccato contro di te. Continuo a cadere, ma sono perdonato. Non sono più schiavo per l'opera di Gesù Cristo. E ognuno che è in Cristo oggi ha il mandato di proclamare Cristo agli altri. E non è impossibile, perché abbiamo la tua potenza che opera in noi. Abbiamo il mandato di amare anche i nostri nemici, ma siamo noi amati da te, ed eravamo noi nemici tuoi prima. Oh Padre, grazie per questa parola, grazie che tu, quando ci mandi, ci dai il necessario per compiere la missione per cui ci hai mandato. Grazie per coloro che hanno predicato a noi. Tutto è da te. A te la gloria. Fa sì che possiamo essere luce in questo mondo di tenebre, per la tua gloria e per il bene di altri, ti prego. E ti prego anche che coloro che hanno sentito l'Evangelo possano non rifiutare, ma che possano ravvedersi finché c'è tempo. Nel nome di Gesù Cristo.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.